Puntata dedicata alla mamma. Christian, da dove possiamo partire?
Allora, beh, abbiamo detto che faremo il solito nostro percorso che ci porta attraverso il regno animale per vedere quali sono le strategie che le varie mamme animali adottano in natura, ma prima è bene dare anche un po' il quadro, perché si festeggia la seconda domenica di maggio, la festa della mamma, per quello che ne parliamo oggi. Siamo avanti, ma è d'attualità, e diamo un po' un quadro storico perché si festeggia, da dove arriva, no? Quindi siamo, diciamo che già in passato si festeggiavano, i greci e i romani festeggiavano come la fertilità, la maternità, quindi c'è la dea Rea, pare nata dall'unione tra Urano e Gea, quindi il cielo e la terra, e Rea era già festeggiata ai tempi dei greci. Poi però, come la intendiamo oggi, nasce agli inizi, cioè tra l'800 e il 900, quando Anne Reeves Jarvis negli Stati Uniti decide di istituire un momento di incontro per celebrare, per unire le mamme, creare un po' di pace tra le mamme del nord e le mamme del sud, perché eravamo nel pieno della guerra civile degli Stati Uniti. Poi da lì la cosa è cambiata, si è evoluta, e sua figlia, la figlia di Anne Jarvis, che anche lei si chiamava Anna, ha poi ripreso questa usanza per celebrare sua mamma a sua volta, e questa festa è stata, come dire, resa ufficiale nel 1914 dal presidente Wilson, quindi nata negli Stati Uniti. Questa è un po' la storia, almeno il quadro storico.
Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, questa canzone me la cantava sempre mia nonna. E poi giustamente Salvo dice: beh, c'è la canzone Viva la mamma di Bennato, e c'è anche la canzone che ci porti tu, Christian. Per questo l'ascoltiamo.
Non è che la porto io, diciamo. Dai, che è una di quelle che vengono in mente, magari sì, un po' meno conosciuta di altre, no? Perché ce ne sono tante, ogni cantante ha dedicato la sua. Questa qui è una di quelle che magari non si nota, anche perché il titolo non parla proprio in maniera esplicita della mamma, ma il testo si capisce che è dedicata a sua mamma.
Spettacolare, Luca. Barbarossa, non volevamo farvi piangere, Miki invece ci scrive: sto già piangendo.
Mettete Portami a ballare.
Eccola qua.
Sono quasi arrivata. Mettetela subito, per favore.
Ecco, l'abbiamo messa, ecco. Volentieri. Miki dice: il mio compagno ha perso la sua mamma 23 anni fa e questa è la loro canzone, pur non avendola mai conosciuta io, soffro a sentirla. E beh, un capolavoro tra tanti. Salvo dice: viva la mamma. Edoardo Bennato, ce ne sono tante. Claude, il nostro amico fisarmonicista, ci segnala la sua di canzone. Fabio, buongiorno.
Quella, ciao Rosy, sono Fabio. Ma basta mettere giù il portaburro col burro aperto, così che loro sentano solo l'odore, devi proprio spalmare da qualche parte.
Spalmare.
Come hai fatto tu quel giorno lì? Perché effettivamente è figa sta roba.
Allora,
ciao!
Ciao! Adesso noi volevamo parlare d'altro, però ci sono anche le formiche nel mondo della mamma.
Tiriamo su un po' il morale, parliamo
sì,
di formiche.
Sì, dai,
veloce,
aiuta sempre.
Consiglio pratico per questi periodi.
Invasione di formiche.
Allora, è meglio spennellare il burro. Prendete un pennellino, quelli classici da acquarello, e poi spennellate lungo la strada che non si vede, però la pista che le formiche seguono per entrare e uscire dalla vostra casa.
Vedi che caro che dici... spennellate con un pennello per acquarello,
altrimenti
fa già
avrei detto
arte.
Prendete l'aspirapolvere e fate un disastro. No,
non fatelo. No, per favore.
Allora, mettere il pannello di burro, il panetto di burro sembra, cioè, ha delle controindicazioni, a parte ungere tutta la cucina, potrebbe anche magari attirare altri insetti che non si vogliono lì. Quindi cercate di spennellare o burro o margarina. Una volta che si ossida all'aria, il burro ha questo odore particolare che le formiche riconoscono.
Non è la muerte.
Diciamo, funziona perché le disorienta, le fa uscire, o però possono essere anche spinte a cambiare strada, quindi rischiano poi di entrare da un'altra parte. Quindi non è però vi serve per guadagnare quel tempo che poi ci separa dal fatto che le formiche troveranno cibo all'esterno e entreranno meno in casa. Adesso è freddo fuori, entrano in casa a cercare cibo e voilà.
E Nadia, prima ho detto la poesia che Giulia mi diceva da piccola, dice: no, non sto piangendo, mi è entrato un Julian nell'occhio. Era molto carina. Grazie Nadia, buongiorno anche a Patrick, a tutti voi che state scrivendo. Ricordiamo 079 873 8073, non parliamo di formiche, ma anche le formiche sono mamme di uova, più che altro.
Sì, si conosce la regina, che alla fine nel nido ce ne sono sempre più di una, spesso più di una, anche centinaia, e lei che si riproduce, produce le uova e alleva le sue piccole, così come fanno le api, le vespe e altri menotteri sociali. Quindi è un sistema dove la mamma, in questo caso le mamme che vivono insieme, si fanno aiutare dalle loro figlie a tirar grandi gli altri giovani.
Ci sono degli umani che hanno un rapporto un po' patologico a volte con i genitori, soprattutto con la mamma, alcuni cuccioli umani che oltre i 40 anni ancora non lasciano il nido, e altri invece, come Patrick ci condivide e scrive, dice: io andrò controcorrente per la festa della mamma, ma per me è un valore diverso, sono più di 20 anni che non comunichiamo, non ci vediamo, da parte mia non c'è sicuramente la volontà di cambiare le cose, festeggerò mia moglie, madre dei nostri figli, altri temi, per cui uno dice la mamma è una sola, c'era un mio ex che diceva: io festeggio solo la mia di mamma, tu che sei mamma però non ti festeggio perché non sei la mia mamma. Invece io credo che vadano celebrate tutte le forme di madre, anche le mamme che hanno adottato. Pensa che gesto d'amore meraviglioso poter adottare un figlio che biologicamente non è tuo, ma fai questo grande dono d'amore offrendo un'ospitalità. Quindi noi vogliamo celebrare tutte le forme di mamma nel senso concreto del termine. Nel mondo animale le mamme non si comportano proprio tutte da mamme come le immaginiamo.
No, beh, noi abbiamo sempre cioè il punto di vista di noi esseri umani che è il nostro modello, però nel mondo animale ci sono casi anche differenti, e ci sono, beh, c'è chi alleva i piccoli da soli, completamente da sole, c'è chi si fa aiutare in comunità, ci sono poi quelle che in caso di estremo rischio abbandonano il cucciolo per evitare di essere predate o mangiate a loro volta. Però ci sono diverse strategie, non è tutto rose e fiori nel mondo animale, lo scopriremo tra poco.
Madonna girava sui social molto intensamente perché adesso c'è la proiezione del film Michael Jackson, nell'occhio del ciclone, per un processo e accusato di cose pesanti. Madonna aveva preso parola dicendo: io e Michael Jackson abbiamo una cosa in comune, lui ha perso la sua infanzia, io ho perso la mia mamma da piccola, ed entrambi abbiamo passato la nostra vita cercando ciò che non c'era più. Effettivamente Madonna ha perso la sua mamma nel 63 per un tumore al seno, lei, Madonna, aveva solo 5 anni, e questa perdita precoce ha lasciato per lei e su di lei un segno profondo, senso dell'abbandono, bisogno di controllo, costruzione di un'identità fortissima e autonoma, cosa che è riuscita a fare e che alla fine sicuramente è stato uno dei motivi del suo grande, incredibile successo. Stiamo parlando di mamma, di feste che non cadono sempre nello stesso momento, guardando al nostro paese, Cri.
Sì, beh, noi abbiamo detto che è stata, così come lo conosciamo, istituita e fissata la seconda domenica di maggio. In Svizzera è arrivata nel 1917 e Germania e Austria attorno agli anni 20, insomma qualche anno dopo. L'aspetto curioso è che non tutti la festeggiano alla seconda domenica di maggio, ma ad esempio in Norvegia si festeggia molto prima, in febbraio, e c'è chi arriva a festeggiarla fino al 22 di dicembre, quindi è una festa che, a dipendenza della nazione, può avere una collocazione nel calendario variabile e non è per tutti la stessa cosa. Ne parliamo anche perché vogliamo dare un po' un tono legato alla biologia, al mondo animale, perché così come abbiamo fatto i papà del mondo animale, diamo anche spazio alle mamme nel mondo animale, perché è giusto entrambi siano, sottolineiamo lo sforzo di entrambi nella cura della prole. Questo viene molto bene anche nel resto del mondo animale.
Da dove partiamo? Dalle mamme solitarie?
Beh, sì, possiamo citare che ci sono casi in cui la mamma alleva il piccolo da sola, pensiamo agli oranghi, lì c'è un legame molto stretto tra il cucciolo e la mamma che dura parecchio, il cucciolo impara tutto dalla propria mamma e poi dura parecchio tempo, un legame molto forte. Questo si osserva anche, non so, nell'orso polare, in altri animali, il ghepardo, dove la femmina alleva i cuccioli, poi a un certo punto li deve allontanare, scacciare quando raggiungono un po' la loro indipendenza. Ma poi ci sono anche coloro che allevano i figli in società. Abbiamo parlato degli insetti sociali, ma non solo. Gli elefanti sono un bel esempio conosciuto, dove la femmina, una volta che partorisce, ritorna nel branco e si fa aiutare in maniera che il gruppo sia da sostegno e garantisca la riuscita del tirar grande il piccolo. Questo è quanto troviamo. Ce ne sono veramente tanti di comportamenti. E magari uno curioso è legato a quello della talpa nuda o eterocefalo glabro, che è un animale di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato di longevità. è questa specie di roditore che ha una vita piuttosto lunga, lì vive in società, un animaletto non tanto bello da vedere, sembra un topo senza pelo praticamente, con dei dentoni, insomma non so se hai già visto qualche video, insomma non proprio bello da vedere.
Un'icona di bellezza, ma è discutibile.
Beh, è discutibile, però che ci interessa in questo caso è la struttura sociale, lì c'è proprio una cosiddetta regina, una femmina che ha il diritto di riprodursi, è lei che si accoppia con uno o più maschi, e gli altri individui della colonia stanno lì ad aiutare appunto nella cura dei piccoli e farli diventare grandi. A volte possono esserci dei colpi di stato o delle femmine che cercano di prendere il suo posto, insomma non è sempre anche lì tutto lineare, ma è un aspetto curioso che nei mammiferi si vede poco e ricorda molto quello che troviamo nelle api, nelle vespe eccetera, quindi è un caso di studio soprattutto per questioni di longevità.
Salutiamo, mandiamo un abbraccio forte ad Antonella che dice: Rosy, belli i vostri elogi, auguri e complimenti per tutte le mamme. Io vorrei mandare un abbraccio, un dolce pensiero a tutte e a tutti coloro che non hanno avuto la fortuna di avere o aver avuto una mamma che li ha amati e li ama. È assolutamente grande solidarietà per te. Sai, a volte magari anche noi parliamo e abbiamo anche noi le nostre storie travagliate, ma questo non è necessario per forza sempre condividerlo. Noi siamo qui per passare dei messaggi positivi, ma ti comprendiamo assolutamente con un forte forte abbraccio. Ma mamma si può essere in tante forme, perché a volte anche persone vicine che non sono la tua mamma biologica possono avere dei ruoli di supporto preziosi, li definiamo amicizia, ma è comunque sempre un regalo che ci fa la vita in un'altra forma, quindi siamo sicuri che anche nella tua ci siano forme del genere, oppure presenze di mamme che disturbano perché sono state figure così forti, così importanti da averne stravolto la vita del figlio o della figlia, come successe a un controverso straordinario regista, poeta, scrittore romano, Pierpaolo Pasolini, che se mi permettete ha scritto cose spettacolari, ha realizzato dei film molto provocatori anche come denuncia politica in un periodo dove regnava il fascismo, il nazionalsocialismo, insomma dei periodi complessi, che lui ha voluto riassumere con film tipo Salò, la Repubblica di Salò, che era esistente veramente, lui l'ha reinterpretata, rivisitata, anche scrivendo una sceneggiatura tipo per San Matteo, altri film che potete aver visto oppure no, Indignati. Ma c'è un bellissimo testo che lui scrive alla sua mamma. Sappiamo che Pierpaolo Pasolini era omosessuale, per questo la società insomma l'aveva punito, e lui spiega la sua omosessualità dicendo che il suo unico grande amore per una donna fu quello per la sua mamma, e ha scritto: supplica a mia madre. Io ve ne leggo solo un pezzo dall'Incipit, e non la facciamo tutta, ma rivisitata anche da grandi artisti, anche Vecchioni, tanti cantanti hanno voluto omaggiare questa bellissima poesia, che dice: supplica a mia madre. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data, e non voglio essere solo un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima, perché l'anima in te sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile. E questa era la poesia che ha scritto alla sua mamma, Pierpaolo Pasolini. Andiamo con un disco, torniamo tra poco. Tante forme di mamma, Eva ci scrive, ci sono anche dei cartoni animati, il robot selvaggio che spiega il concetto di amore che può essere creato non solo per motivi biologici, e poi Agostino che dice: fammi mandare un caro saluto alla mia mamma di 91 anni che vive a 1300 chilometri in Calabria, la tua mamma ce la spupazziamo, la abbracciamo anche noi. Torniamo alle mamme in natura, Chris.
Sì, torniamo alle mamme in natura perché ci sono due esempi di come i racconti sul web siano non del tutto veri. Riguarda due animali, in particolare il koala e il quokka, che troviamo in Australia, tutte e due. Il koala lo conosciamo benissimo e si può leggere in vari siti che praticamente la mamma nutre il piccolo anche con i suoi escrementi. Dopo c'è chi ha, come dire, condito la situazione come dipingendola come mamma poco adatta, eccetera eccetera. La verità è che sì, danno degli escrementi che sono particolari, ma lo fanno per un motivo essenziale per la vita del piccolo. Sapete che si nutrono di eucalipto, sono foglie difficili da digerire e i koala hanno bisogno di dei microrganismi all'interno dell'intestino in grado di facilitare la digestione di questo alimento. E quindi il passare delle feci particolari che sono create appositamente in un modo particolare al piccolo permette al piccolo di assorbire i batteri necessari per poi digerire le foglie a sua volta. Quindi non lo fa per dispetto o perché è una madre poco adatta, come si può trovare nei racconti un po' acchiappa-like, ma è una particolarità, particolarità biologica essenziale nell'evoluzione. E il quok è un altro animale particolare che trovate, sta abbastanza spopolando sul web perché è stato definito l'animale più felice del mondo, ha questa espressione che ricorda un sorriso piccolino, insomma un po' pacioccoso, e anche lì pare che sia in grado, quando è minacciata la mamma, di lanciare il proprio piccolo in direzione del predatore per poi lei potersi salvare. Non è anche lì proprio così, non lo fa di proposito, soprattutto non lo lancia. Ha un marsupio nel quale il piccolo si sviluppa, e in caso di forte stress o di attacco del predatore, ecco che lo stress, il rilassamento a livello muscolare eccetera fa sì che il marsupio si apra e lui, il piccolo, cada fuori. Quindi è chiaro che lei poi scappa perché altrimenti si fa mangiare, ma non lo butta di proposito. Quindi tutte quelle notizie che trovate sul web sono false e dipingono queste mamme in maniera poco
Ma la natura è molto più civile, molto più...
Non lo so, sono strategie evolutive, certo. Io direi difficile poi sapere le emozioni che provano, perché non ci sono tante riscontri su queste specie selvatiche, quindi è difficile un po' capire questi aspetti, però funziona così ed era giusto un po' spiegarlo in maniera più oggettiva rispetto a quanto si trova su alcuni siti.
Hai fatto bene.
Meno male.
Allora, mando un abbraccio a Claudio, Claude da Biasca, a Laura che si rallegra del fatto che settimana scorsa non c'eri. Dice, no, non t'avrà mica abbandonato,
Non avrei si mica rallegra del fatto che non c'è
il mio cucciolo radiofonico. Non vorrei mica avermi abbandonato.
Impegnati con le riprese del
giardino
TV.
Il giardino viene prima di me. Sto scherzando. Oh, che bello, la fattina dei dischi in capo. Ci regala anche Edoardo Bennato con Viva la Mamma, visto che questo tema vi smuove e smuove le emozioni di tutti, perché ci sono tanti temi dietro questo termine mamma, che è una delle prime parole che uno pronuncia nella vita, magari non nel regno animale, perché magari non si pronuncia mamma, ma sanno bene anche i cuccioli animali che è una delle figure di riferimento, come il papà.
Decisamente sì, soprattutto dipende dalla specie considerata, però torno sulla spiegazione del quokka che in alcuni siti lancia il piccolo. Abbiamo spiegato che non è così, e da casa riceviamo un'analisi da una fonte che ho promesso di mantenere anonima, che dice che spiegazione della situazione del lancio dei figli: saranno entrati nell'adolescenza perché ogni tanto uno li lancerebbe anche.
Esatto.
Vabbè, si scherza.
Guardi, ma l'ho messo al mondo io quella roba lì. L'adolescenza. Dobbiamo fare una volta una puntata sull'adolescenza,
Certo.
Sarebbe interessante. C'è un mondo che si apre. Tu ci hai appena che fare.
Io ho appena finito quella fase.
Ah, già,
sì.
È appena finita quella fase.
non
ti rallegrare che secondo me ci sono le post-adolescenze fino ai 20 anni.
No, dico nella mia personale.
Ah, la tua adolescenza,
cucciolo.
Quella adolescenza.
Si scherza.
Possiamo anche sentire un po' di messaggi. Vediamo Vic che cosa ci dice.
È proprio vero, caro Christian. L'essere umano ha questo brutto vizio di antropizzare ogni cosa che si muove. Ma appunto, spesso e volentieri, se la natura agisce in un modo è perché perché così deve essere, perché così probabilmente è anche il modo più efficiente per sopravvivere. Un saluto.
Ciao Vi, grazie.
Ma sì, in effetti è un'ottima riflessione, un po' anche il fil rouge che cerchiamo così di nascosto di passarne in queste puntate, che in natura ci sono diversi percorsi che l'evoluzione ha trovato e non è tutto da analizzare con l'occhio di noi esseri umani. Spesso usiamo anche termini prettamente umani. Prima ho fatto l'esempio dell'eterocefalo, questo ratto talpa nudo, e ho espressamente usato il termine di regina che governa gli altri. Ecco, non c'è il concetto di regina, sono tutti termini che noi usiamo per spiegare questi concetti, ma è vero che bisogna fare uno sforzo di oggettività e spiegare le cose come stanno e non interpretandole come vorremmo che fossero.
Scrive, sì, una puntata invece di adolescenti, ogni tanto li chiamerei adolescemi, ci starebbe, dice Cri. Diego ci manda il suo saluto.
Mamma la mia canzone triste vola,
wow.
Mamma, no, non tu sarai più sola.
Che bravo.
Ciao Rosiccia, buttei d'oreste, viva le mamme.
Ma che bellissima. E infatti insieme alla mamma possiamo ricordare la mamma della mamma, che tante volte abbiamo presente come i bambini. Oggi con tante mamme e papà che lavorano, questa nonna mamma che abbiamo nel cuore, o anche nonna e basta, che è stata la mamma della nostra mamma e che è stata una figura speciale, speciale anche per noi, anche per te.
Certo, sì, sì.
Viva la mamma, capolavoro 1989, firmato da Edoardo Bennato, che ha celebrato l'allunaggio del 69, che ha celebrato questa figura centrale. A volte siamo mammocentrici, non eliocentrici. Ste mamme presenti per sempre, da morte, da vive, da indispensabili. Da indispensabili si diventa grandi, però poi dici, ecco, io non farò mai come ha fatto mia mamma o mio papà con me. E poi riproponi. Ma una cosa che ci veniva in mente, grazie a Domenico che ci manda uno scatto simbolico, che non è un cuore, non è un mazzo di fiori, il battipanni. Cristian Bernasconi e io abbiamo dei racconti, dei ricordi sul battipanni.
Sbloccato un ricordo, io mi ricordo due modelli che giravano per casa.
Due,
perché ce n'era uno in Vimini,
sì,
terribile, abbastanza temuto da me e da mio fratello, e un secondo più recente in plastica, mi ricordo il colore tra arancione scuro tendente al rosso, quello me lo ricordo benissimo perché ho avuto incontri ravvicinati.
Davvero? Metodo Montessori?
No, vabbè, non sempre, però me
la
lo ricordo.
La Magda però Sega girava,
poi,
anche lei.
Poi però alla fine tu prendevi questi attrezzi e poi ti sfogavi quando ti chiedevano, mi dai una mano per battere i materassi e spolverarli, no? Allora li usavi cercando magari anche di romperli in maniera che poi non ci fossero più.
Non erano più, anche a casa mia l'hanno ogni tanto fa, guardi che se no ti rifo il battipagno, e bastava l'apertura della porta delle scope dove individuavi il battipagno. Noi avevamo quello in Vimini,
vedi?
Sarà meglio che ci tiriamo insieme, e oggi forse sarebbe, ora non è costruttivo da dire come metodo educativo, ma ogni tanto il battipagno potrebbe riordinare le idee.
No, vabbè,
torniamo nel mondo animale dove il battipagno non viene usato. Aspetta che arrivano dopo leggiamo ancora una tornata di messaggi.
Citiamo un altro esempio che so che ti piaceva parecchio nel momento della preparazione. Parliamo del bucero del Sulawesi, un uccello che vive in Indonesia, un nome già particolare, ma la femmina è super protettiva e non abbandona le uova, ma per niente, durante la cova. Le uova sono, cioè il nido si trova in cavità di alberi, e lei cosa fa? Si mette lì, le depone le cova e chiude la fessura del nido con le proprie feci, un po' fa anche un po' da muratore quasi, e lascia solo un buchino, e da questo buchino il maschio arriva a nutrirla durante tutto il tempo della cova. Quindi è totalmente dipendente dal maschio. Leggevo anche che la femmina, praticamente murata viva, a parte un piccolo foro, cambia anche il suo piumaggio, e quando poi esce coi cuccioli spacca di nuovo questa chiusura per tornare all'aria aperta con un piumaggio totalmente nuovo. E lì è estrema fiducia nel proprio partner, perché se lui per incidente o cosa poi non può tornare al nido a nutrirla, è la fine sia per lei sia per i piccoli, quello che si poteva leggere. Dopo è chiaro che può anche decidere di uscire, ma fin tanto che ha le uova non lo fa.
E da lì il modo di dire non fare l'uccel di bosco.
A te e a via.
Cerca la mia fama e girare.
Wasting time, are we just...
Eh, abbiamo aperto un baratro, il battipanni ha smosso i ricordi di tutti. Poi invece c'è gente che mi ha sognata, dice: io ero col cactus, dice Mao, alla radio a fare, a dire su un po' di sciocchezze, e a un certo punto entro io nel suo sogno. Oggi è nato Sigmund Freud, chissà cosa vorrà mai dire, e dice: io cercavo Rosy Nervi nel sogno di Mao, cercavo dei secchi di vernice perché ero andare a fare le linee dei parcheggi. Ho bisogno di rimettermi in riga, sarà questo, te, Cristian, cosa dici? Non lo so.
Dipende come hai l'abitudine di parcheggiare, perché viene anche da quella, sei tutta di traverso o fuori dalle righe, quindi un esatto. Segnale. Che...
Chiarin, buongiorno, anch'io mi ricordo che mi bastava la minaccia del battipanne verbale o anche solo con uno sguardo e già tacevo e mi tiravo assieme. Ora con i miei figli manco la minaccia, a star lì con la mano alzata pronta per una sberla serve a far placare. Oppure quando dici a me, di mia mamma bastava che gli diceva guardi che quinti fin al tri e tu ti tiravi assieme. E questa cosa del battipanni, poi leggeremo tutti i vostri messaggi dopo le 10, ci prendiamo il tempo. Dice Pachito: battipanni temutissimo, e poi i primi droni, ossia la ciabatta volante, e poi se si scomodava anche il papà si vedeva la cintura, a quel punto i capricci no, svanivano okay. All'istante serve, e come sentire la pela che brucia, almeno a me è servito, e li ringraziamo tantissimo. Beh, era il loro modo, quello che conoscevano loro per educare. Ecco, meno male che questi, cioè, speriamo che non ci siano più questi sistemi educativi, il dialogo alla base di tutto, Cristian.
Esatto, però faremo una ricerca sulle origini e la storia del battipanni per una delle prossime puntate. Non dico tutta una puntata, ma con una qualche curiosità la troveremo.
Sì, perché c'è chi ci citano in molti il metodo Montessori, ti dicevano: hai sbagliato, adesso tu vai nell'altra camera e stai lì a pensare a che cosa hai fatto, e poi arrivo io e poi arrivava la punizione. Queste strategie dovremmo farla una puntata sulle strategie educative, eh?
Così se uno i due sbaglia vada nell'angolo,
parte il battipanni, no, direi conto di no. Fino al 3, Cristian.
Bene.
Allora, ultimo intervento invece per quanto
ricordiamo, perché si è parlato di compleanni, di festa della mamma in arrivo, ricordiamo che l'8 di maggio, quindi venerdì prossimo, compie 100 anni, forse, beh, uno non senza forse, uno dei migliori se non il più conosciuto divulgatore scientifico a livello mondiale, che è David Attenborough, conosciuto per le sue serie sulla BBC eccetera, nato nel 1926 e compie 100 anni. Alla veneranda età di 100 anni gli hanno organizzato una festa abbastanza importante, che si può seguire anche in streaming a Londra, si avrà luogo la festa, e per l'occasione prepareremo un articolo che ripercorre un po' la storia o alcuni aneddoti curiosi di questo celebre personaggio, che ha veramente dato tantissimo alla divulgazione della natura e alla comprensione della natura in generale.
E dove lo leggeremo l'articolo?
Beh, sul sito rsi.ch. info uscirà, è previsto per venerdì. Ve lo lascio scoprire.
Assolutamente sì. Chiudendo l'appuntamento, dunque, oggi Emilio Cardi ha parlato della mamma, della figura della mamma in natura e nel mondo umano. C'è un bellissimo libro
mondo
per
animale
il... mondo
animale
è molto umano, il mondo animale. Vedi, chissà perché si confondono, senza
siamo animali
gli
anche
animali.
Noi
certo. E c'è il bellissimo libro Mamma Nastrino Papaluna di Emanuela Nava, un racconto per i bambini dai 4 anni circa in su, che racconta una cosa molto semplice ma potente. E su queste note chiudiamo: anche quando la mamma e il papà sono lontani, il loro amore resta sempre vicino ai figli. L'idea centrale è quella del nastrino invisibile che lega il cuore dei genitori a quello dei bambini, e non importa se la mamma fa l'astronauta, l'esploratrice o chissà quale altro mestiere, il papà viaggia lontano, per tutte le sere tu guardando la luna ritrovi il tuo papà, e sentendo questo nastro misterioso, insomma, c'è sempre questo legame forte con i tuoi genitori. Grazie Cristian.
Grazie a te, buona giornata a tutti.
A presto.
Ciao.
A mercoledì.
A mercoledì.